Ad inizio agosto è uscito in Italia un libro chiamato Run. Libro 1, ci sarà anche una seconda parte più avanti. Il titolo di questo primo libro è Scienza, Fisiologia, Teoria dell'Allenamento ed è scritto e pubblicato da Daniele Lucchi, tecnico FIDAL, tecnico della Federazione Italiana di Triathlon, esperto di stride, grande appassionato e grande esperto di musica. Da quello che ho scoperto poi parlando proprio qualche giorno fa con Daniele, abbiamo fatto una chiacchierata di 50 minuti che io adesso ho condensato ed ho inserito all'interno di questa puntata di Run Is It. Abbiamo parlato di tutti gli argomenti del libro, con qualche extra, appunto la musica, le scarpe, l'alimentazione. Daniele è un runner appassionato, è una persona che ha tanto, tanto da dire e il suo libro è a tutti gli effetti quello che consiglio ai principianti, a chi già corre da un po', ma anche agli esperti, come ripasso, come aggiornamento, come svecchiamento di tutte le teorie che magari abbiamo portato avanti negli anni leggendo libri stranieri basati su studi ormai datati e via dicendo. Iniziamo, perché sarà una puntata davvero super. Allora, Daniele, prima cosa grazie per aver accettato la chiacchierata qua questa mattina. Tecnico FIDAL, tecnico della Federazione Italiana di Triathlon, esperto di stride e poi cos'altro?
Diciamo che come grandissima passione sono appassionato da quando ero ragazzo di scienza, di fisiologia dello sport. Ho questa grandissima passione, proprio leggo, studio su testi scientifici da quando ero giovane.
Ma immagino magari che avevi comunque tenuto mille appunti, mille cose, e poi hai detto ok, ci posso tirar fuori qualcosa.
Io avevo già tirato fuori qualcosa, in realtà avevo fatto un libro bello e finito sul triathlon, ti dirò di più, l'avevo anche già stampato per i cavoli miei. Il libro che tu leggi, il Run che c'è adesso, il primo libro, non è altro che quel libro epurato delle parti di ciclismo e di nuoto e approfondito sull'aspetto della corsa. La verità è che ho dovuto epurare molte cose, cioè il lavoro grosso che ho dovuto fare è stato più di togliere più che aggiungere. Ho aggiunto nel periodo di lockdown tutti gli studi più recenti.
Beh, questo primo libro sono 350 pagine, dai, diciamo.
Ecco, pensa te.
È sempre rapportato comunque, ecco, hai fatto una buona, secondo me, opera di pulizia, perché è sempre rapportato tanto, tanto alla corsa, no? Cioè, tu leggi la parte teorica e poi c'è comunque, ok, però questo, quando poi la mattina esco, cosa significa? Si sente, insomma, che è scritto da una persona che corre.
Quello, sicuramente. Io ho pensato molto a quello, perché in realtà mi piace essere chiaro, una cosa che non sopporto è buttare là gli argomenti, parlarne e poi non vedere la gente che non capisce. Quindi ho cercato più che altro nel lavoro di epurazione che ho fatto di togliere tante cose molto teoriche, molto più difficili e cercare di introdurre invece degli aspetti che potessero spiegare le cose più principali in una maniera più semplice.
Hai semplificato tutto, però hai lasciato comunque i link agli studi, ai riferimenti, ai paper che hai citato e quindi se uno vuole approfondisce, legge e va a seconda dell'argomento. Io ad esempio pochi giorni fa ho letto la parte là relativa alla fatica, alle riserve di energia. Quello è veramente un trip sull'idea di sentire la stanchezza indotta dal cervello, ma quando in realtà quello è sei soltanto al 30-40% delle tue riserve di energia, delle tue possibilità, no? E penso magari a quando sei in pista che devi ancora fare 5 ripetute e dici no, non ce la farò mai, invece in realtà sei ancora
se vuoi puoi.
Sì. E questa cosa tra l'altro si collega anche tanto alla corsa in gruppo, no? Alla condivisione della fatica che c'è quando corri col gruppo, quando corri da solo.
Io sono un grandissimo sostenitore del gruppo in generale. Io, guarda, ho sposato poi in gioventù sposai la pallacanestro proprio perché ho una propensione mia personale a livello proprio di carattere. Mi piace, mi è sempre piaciuto sbattermi per la persona che avevo di fianco ed è anche forse per quel motivo che mi piace allenare, proprio perché c'è questa condivisione, la possibilità di dare qualcosa e anche di dare qualcosa in più tu,
Sì, è il... Io ho anche un'altra... Ora te la butto là, non lo so, perché sempre relativa al discorso della fatica. Hai presente, no? In gara si va sempre più forti.
Sì.
In gara si va sempre più forti. Io penso anche, magari dopo aver letto quella tua parte là, che sia anche una questione di sicurezza, nel senso che il corpo non è solo, non sei solo, cioè il tuo fisico non è più solo là, si sente un po' protetto e quindi libera un po' più di, ti dà un po' più di benzina.
Il discorso è che siamo tutti diversi, quindi tu dici in genere è più facile in gara dare di più, sicuramente sì, il problema è che molti di noi in gara alzano l'attenzione nervosa ma non riescono a dare il massimo perché hanno una predisposizione a livello di caratteristiche diciamo mentali che magari gli fanno andare meglio in allenamento. Ci sono tantissime persone che fanno degli allenamenti incredibili e in gara dovrebbero veramente spaccare. È una questione di caratteristiche personali, cioè se tu hai un rapporto, tu devi riuscire a capire il tuo rapporto fra lo stress e la performance. Quando io parlo del lavoro che ha fatto Cesare Picco,
sì, ho letto.
Il rapporto stress-performance da questo punto di vista è molto importante, cioè io a quale grado di stress, quali sono le situazioni che riescono a farmi rendere al meglio, non solo nella corsa ma anche nel lavoro, eccetera, nella vita, comunque. Quindi questa cosa che tu dici di te stesso è un tuo modo, nel senso, è il tuo modo di sentire.
Torniamo sempre al discorso che quello che anche tu ripeti spesso alla fine di ogni singolo paragrafo, comunque anche online ho visto, perché tu hai il sito danielelucchicoaching.com, giusto? È lui, questo è l'unico, quello più aggiornato, dove citi spesso gli argomenti che poi approfondisci nel libro. Tra l'altro li citi, però fai anche un buon... cioè non sono semplici rimandi, sono cose utili, mi sono letto ieri un paio di articoli, quindi vi invito a andare a approfondire questa cosa, però tu dici sempre che comunque poi è tutto relativo al singolo runner, alla singola persona, quindi e nel tuo libro alla fine, io sbirciando, ho visto che alla fine c'è la scheda atleta, quella che fai fare da chi si vuole iscrivere, insomma, chi vuole essere seguito da te, e leggendola così è una cosa che io consiglio davvero un po' a tutti di fare. Ora non so se è disponibile anche online, se è una generica, perché soltanto mettersi là e riempire quel questionario ti aiuta a capire realmente che tipo di runner sei, che tipo di in quale stato ti trovi, no? Anche semplicemente metterti là e dire ok, negli ultimi 6 mesi mi è successo questo, dall'ultimo grave infortunio sono passati 2 anni e nel mentre è successo, e ti aiuta a fare un piano.
Il vero problema degli amatori in realtà è proprio che non, a volte pensano che un infortunio sia piovuto dal cielo. In realtà se si mettessero lì comunque a guardare quello che è successo negli ultimi 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi e cosa ha portato realmente l'infortunio, non servirebbe neanche un allenatore o qualcun altro per capire, perché basterebbe un attimo guardare cosa è successo, cosa ha portato l'infortunio e magari ragionare un secondo. Un allenatore magari ti può dire è stato più forse colpa di questo piuttosto che di questo, però se uno ha un minimo di sensibilità personale, stendere una cosa del genere ti aiuta. Adesso tu mi hai dato anche un'idea, il fatto di mettere comunque questa scheda online.
Tu che tipo di runner sei?
Io sono un ex runner. Io qui ho fondato una squadra che alleno, e diciamo che che tipo di runner sono? Sono il tipo di runner che si allena per riuscire a seguire i suoi compagni, questo sicuramente, nel senso che mi metto sempre a disposizione anche nelle gare. Ho smesso di fare gare per risultati personali, ma cerco di tenermi in forma al massimo per riuscire comunque a seguire negli allenamenti soprattutto le persone che magari sto preparando dal vivo, perché io seguo anche online, seguo da lontano, però la grossa fortuna di poter seguire delle persone dal vivo ti dà un altro tipo di esperienza.
Hai risposto alla domanda che volevo farti, quindi volendo un ragazzo può scriverti e tu puoi seguirlo, diciamo, a distanza.
Certo, l'unica cosa è che io non seguo più di 10 persone alla volta. Diciamo che ho lasciato perdere il guadagno puro, mi piace poter dare quello che serve. Io quando seguo qualcuno lascio il WhatsApp e comunque lo seguo quasi praticamente giornalmente.
Certo, certo. Questa prima parte del libro, Scienza, Fisiologia, Teoria dell'Allenamento, Muscoli e Sistemi Energetici, Lattato, Respirazione e Massimo Consumo di Ossigeno, Cervello e Sistema Nervoso, sto leggendo l'indice, Cos'è la Fatica, Biomeccanica, Economia di Corsa, Teoria dell'Adattamento, Allenabilità, Stimolo Allenante, Valutazione, Alimentazione, ecco, c'è un paragrafo finale, una bella parte, tutta la parte finale dedicata all'alimentazione.
L'ho fatta scrivere a una mia amica carissima, bravissima, veramente molto brava, che si chiama Martina.
Quando pensi sia necessario essere seguiti anche personalmente da un nutrizionista sportivo?
È fondamentale. Attenzione, dipende dalla persona naturalmente, però comunque vedendo il trend, adesso un nutrizionista sportivo diventa una figura, secondo me, molto importante, perché non c'è una grandissima cultura dal punto di vista della nutrizione. Parlo con tantissime persone e se ti devo proprio dire la verità, attualmente la figura del nutrizionista sportivo è quasi più utile che un allenatore. Ti devo dire la verità, perché il rapporto, per esempio, legato al peso, tu sai che correndo non c'è allenamento in natura che ti può dare i risultati cronometrici che ti dà la perdita di peso.
Già, purtroppo.
Sì, qui ne possiamo parlare finché vuoi, puoi fare tutte le ripetute del mondo, ma se perdi peso, naturalmente, se migliora il tuo rapporto di massa grassa con massa magra, cioè, stiamo parlando di un altro tipo di miglioramento.
Sì. Io lo sono seguito da anche quest'ultimo anno, anche qua ho iniziato a farmi seguire da un nutrizionista sportivo, sì, è tutta un'altra storia, per quanto anch'io là super appassionato di, insomma, alimentazione, sempre cercare di mangiare bene, però anche avere una persona che ti segue in questo caso e può essere un consiglio a chi magari pensa no, non ne ho bisogno perché ho iniziato adesso, quindi magari poi ci penserò, ma in realtà non sbagliando quella parte è già un 60% del lavoro, cioè non sbagliando l'alimentazione. E poi, come dicevi tu, chi vuole fare soprattutto distanze lunghe, cioè fai la maratona con 2 chili in meno e voli. Quindi sì, anch'io sono molto convinto dell'idea di investire parecchio in visita medica, nutrizionista e scarpe. Scarpe, a proposito di scarpe, ho letto ieri il tuo articolo sulle scarpe da running, su tutta la moda, il marketing che c'è attualmente sulle scarpe da divertente, perché dal punto di vista dell'utente è molto divertente, perché noi che siamo, diciamo, smanettoni e compriamo tutto online e troviamo offerte, no?
Certo, ci sono
le scarpe principali di marca, dopo 4 mesi le trovi al 50% di sconto, quindi tu cosa... Come ti approcci alle scarpe? Io sono un amante delle Five Fingers, io correrei solo con le Five Fingers Run.
Guarda, ho anche quelle, io sono abbastanza compulsivo con le scarpe, nel senso che anch'io, chi mi conosce sa che ho mia moglie mi odia.
Sì.
Io il problema delle scarpe l'ho risolto semplicemente cambiandole ogni giorno, ogni volta che esco cambio scarpa. E non abituo mai il piede, è una vita che diciamo ho questo tipo di approccio. Quando sono in casa cerco sempre di stare scalzo, se faccio dei lavori sul magari pliometrici o comunque saltelli, lavori di stabilità, cerco sempre di stare scalzo. È chiaro che è molto importante tenere il piede allenato. Il problema, uno dei problemi fondamentali dell'amatore rimane rispetto magari a qualcuno che fa atletica, che è nato nell'atletica, che quindi è stato abituato a risvegliare i piedi con determinati tipi di lavori e di mezzi allenanti. Ecco, insomma, cominciare ad allenarsi molto gradatamente, magari non solo scalzi, ma anche per esempio con le Five Fingers, però attenzione, sempre con le antenne dritte, perché farsi male, se uno non è abituato, cioè se io sono abituato a mettere le Oca dalla mattina alla sera e poi mi metto le Five Fingers, ecco, diciamo che c'è un filo di differenza, ecco, un filo bello spesso.
A proposito di esercizi, visto che hai citato questo, quando esce il secondo libro? Quanto ti manca?
Sto scrivendo più che altro, in realtà sto sistemando le foto, perché sono talmente tante, cioè ho fatto più di 500 foto e mi sarebbe piaciuto inserirle tutte all'interno del secondo libro, ma vedo che è un disastro. Ci sono sopra adesso, io spero di far uscire qualcosa entro i primi mesi del 2021. Però quello sarà solo esclusivamente pratica.
Sì, 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 assolutamente. No, poi uno legge, inizia con la teoria, che ripeto, però è una teoria però comunque applicata con degli spunti concreti. Non è una teoria soltanto leggo e poi in futuro guarderò. Quindi chi vuole comunque, chi è interessato anche al libro 2 e sta pensando, ah, ok, allora aspetto quello per gli esercizi, no, perché già il primo comunque ti dà tanti spunti. Pensi anche di fare dei video?
Li ho già fatti. Io con Alberto vorrei allegare anche i video nel secondo libro, anche con Antinea, che è l'altra ragazza che ho fatto, che mi ha aiutato, è una insegnante di yoga che mi ha aiutato per il discorso legato alla mobilità, cioè per gli esercizi della mobilità. È stata lei la persona che si è prestata per fare gli esercizi. Il discorso è che non sarà solo quello, quella è una parte, cioè mobilità e forza è, diciamo, una parte del secondo libro. Poi ci sono c'è tutta la preparazione delle gare, tutti i mezzi, i vari tipi di pianificazione, cosa fare se sei in un certo modo, se sei in un altro modo, e le gare dai 5 km fino ai 42 km, cerco di inserire delle tante idee. Cioè tutte le varie idee di allenamento, perché in realtà è la fantasia che manca molte volte, perché lo sappiamo tutti che dobbiamo fare magari delle ripetute per migliorare, però cosa posso fare anziché fare i soliti X per 1000, oppure X per 800, oppure i 1600, oppure, ecco, insomma, sto cercando di inserire un po' di fantasia, perché è quello che manca.
Grazie, perché sì, è vero, è quello che manca, è quella che hai soltanto se hai un allenatore dedicato.
No. Non è facile perché la cosa che secondo me è molto importante rimane inserire la fantasia nei lavori, però uno deve riuscire a capire quando può usare quella determinata fantasia. Cioè se io ti dico fai una scaletta fatta in un certo modo, poi puoi aggiungerci, non so, dei 200 eccetera, non devo fare un lavoro perché semplicemente è lì e me lo consigliano, ma devo capire se è quello che mi serve per fare quella cosa, ed è questa congiunzione che mi interessa. Cioè mi interessa che una persona riesca a capire, nell'ambito della preparazione che sta facendo, quali, diciamo, quali blocchi di lavori può fare. All'interno di questi blocchi poi si può usare tutta la fantasia che vuoi.
È la consapevolezza di quello che si fa, sì sì. Poi ti aiuta anche a al di là del sopportare meglio la fatica e queste cose qua, ti dà, almeno a me dà tanta motivazione. Quindi inizio 2021, vabbè, in tempo per poi farci le preparazioni per una maratona primaverile.
Spero di starci dentro coi tempi, più che altro.
Che poi il libro l'hai fatto tu, no? Cioè l'hai stampato tramite Amazon, non c'è un editore, giusto?
Assolutamente. Io ti dico, questa storia qui è particolare, perché l'idea che avevo del libro era ben precisa, cioè anche il viaggio che mi sono fatto dalla teoria alla scienza eccetera, tutto quello che volevo metterci dentro, piano piano passare al discorso legato alle caratteristiche personali, a come testarsi, questo diciamo la parte dei test è quello, il blocco che porta dalla teoria alla pratica del secondo libro, ed è per quello che ho fatto finire il primo libro con quella parte lì fondamentalmente. Questa idea che c'era qui l'ho presentata ad alcune case editrici, però tutti mi hanno detto, ma no, perché allora bisogna, dunque la copertina va fatta così, i colori sono questi, certi discorsi sono da mettere in un altro modo. Allora ho detto, siccome io non devo diventare Michael Crichton, cioè nel senso che non me ne frega un accidente di fare lo scrittore, capito, famoso, proprio una zero, ma mi serve semplicemente poter essere utile a chi legge, da questo punto di vista ho detto, allora facciamo che me lo faccio io per i cavoli miei, poi dopo la gente, io lo butto fuori, la gente mi dice guarda, bello bello bello, oppure brutto brutto brutto, però perlomeno è una cosa che ho fatto io dall'inizio alla fine. E ciao.
Sì, 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 guarda, sono proprio contento che sei riuscito a farlo, perché dimostra che si può fare, e che anche mettendo in mezzo, che poi questa è una cosa che va al di là della corsa, però mettendo in mezzo qualche ora al giorno, ogni giorno, per un certo periodo di tempo, si mettono insieme cose che poi uno alla fine rifinisce e rende realtà. Due accenni, gli ultimi due accenni. Il primo è, tu sei, diciamo, ho letto, esperto Stride, del misuratore di potenza. Io lo uso da, non mi ricordo che anno era, però insomma diciamo 2016, quando uscì, Uno dei miei progetti è provare a fare una preparazione di qualcosa con la usando la potenza e vedere, riuscire a capire come farlo, perché io sono un tecnico informatico, quindi parlo di potenza relativa ai computer ogni giorno e quindi applicare questo al corpo secondo me è fantastico.
Ma io l'aspetto della potenza che mi ha sempre affascinato era quella, cioè è quello di essere un parametro che rimane differente da tutto. È chiaro che se tu devi fare una preparazione solo su quello, cioè poi si può fare tutto nella vita, però secondo me la potenza, la vera potenza della potenza è quello di essere un parametro extra e di poter essere affiancato a quelli principali, diciamo, che si sono sempre usati, cioè il passo e la frequenza cardiaca, le sensazioni, eccetera. Ecco, in quel caso lì allora ti dà veramente qualcosa in più. Lo uso con magari degli atleti un pochino più evoluti, quando devo fare magari, non so, delle cronoscalate, perché mi serve per dare un'occhiata al funzionamento muscolare in quel momento. Cioè sono finezze, d'accordo? Per il resto, ripeto, ormai Stride, Garmin, eccetera, tramite le applicazioni che usano, cioè una volta si doveva fare dei calcoli assurdi per la potenza, lo scrivo anche nel libro, adesso basta guardare le applicazioni, apri l'applicazione del telefono di Stride e ti dice tutto lui, ti dice che potenza hai, ti dice quanto sei migliorato, ti dice tutto, quindi da questo punto di vista le cose si sono semplificate parecchio.
Ok, fico, bello. Beh, quando poi mi riprenderò, passato questo periodo di gare e non gare, ti scriverò per fare qualcosa sulla potenza. Ho una tesi, ho rimediato una tesi qua di un allenatore qua del Lazio che ha fatto una magari te la giro poi, un PDF dove c'è tutto questo studio sulla potenza, sul misuratore Stride, quindi è una cosa che mi è sempre interessato. Ultimo argomento, me lo sono tenuto per ultimo, musica. Io corro non corro con la musica, vabbè, non si corre con la musica e via dicendo, però io corro con le cuffiettine a conduzione ossea, le Aftershocks. Anche questo lo faccio da, diciamo, sono stato il primo sponsor di questa azienda cinese in Italia, perché le uso da quando le hanno presentate e sono fantastiche. Io le uso con il metronomo, perché quando faccio i lenti o quando faccio, insomma, i medi, così mi metto il metronomo in cuffia, mi sono fatto delle tracce MP3 e tipo devo andare a 184 battiti, mi metto quelle, seguo, la testa mi si stacca completamente, va da sola là, io seguo quel ritmo, è bellissimo, mi rilassa, perché mi distrae da magari da rumori del traffico, dal caos che c'è attorno. Tu sei un grandissimo amante di musica, ne parlavamo prima di registrare, sei una persona che ha una sensibilità particolare sulla musica, e questo non è da tutti. Io mi pare di aver capito che sono persone che, è proprio una questione di vibrazioni, sono persone che le capiscono, le persone che a cui arrivano e persone a cui non arrivano. Tu corri senza, come ti rapporti a questa cosa?
Io corro senza.
Sempre.
Sì. La musica, in generale, quando corro, io sono molto concentrato su me stesso. Però, sai, sono sempre questioni personali. E a volte, ti dico la verità, ho attraversato anche dei periodi in cui mi piaceva avere le cuffie e mi piaceva avere la musica, perché magari mi piaceva concentrarmi su altro, però in quel momento molto probabilmente ero un po' meno innamorato di quello che stavo facendo, cioè personalmente io. Cioè, sto parlando di una mia reazione personale. Se io mi devo concentrare su qualcosa di esterno, cioè per esempio la musica, è perché qualcosa mi deve distogliere da quello che sto facendo. Quindi magari in quel momento non ne avevo troppa voglia di correre, quindi per alcune sedute magari di lento soprattutto, eccetera, allora a quel punto mi vado ad ascoltare dischi e cose del genere. È chiaro che per l'amatore, che comunque in ogni caso al massimo si fa la sua mezza maratona, eccetera, per quanto mi riguarda io non è che sto a guardare troppo il discorso delle cuffie, non cuffie, cioè adesso è una cosa del tutto personale mia, per carità. Capisco che comunque possa essere considerato un modo per, diciamo, per raggiungere uno stato un filo superiore rispetto al normale, però insomma, ragazzi, un atleta competitivo non ha questo problema, un vero atleta, nel senso che io non ho mai visto atleti che fanno gare con le cuffiette, quindi insomma stiamo parlando di problematiche di di atleti competitivi amatori.
E va bene, allora ci aggiorniamo magari più a tardi, quando metterai il secondo libro, libro in vendita, ci sentiremo, magari così vedremo anche come sono andate, come vanno le vendite di questo primo libro, vanno bene?
Bene, sono contento più che altro perché comunque chiamiamoli esperti o comunque quelli diciamo che si occupano di questo, i runner un pochino più famosi che magari fanno anche da influencer eccetera, insomma sono contenti, mi chiamano, mi hanno, cioè la cosa fondamentale in realtà mi dà molto fastidio quando leggo delle pubblicazioni straniere, sembra che certi argomenti possano essere solo diciamo affrontati dagli stranieri, che come se l'italiano non fosse in grado di mettere in campo dei libri interessanti, hai capito, da questo punto di vista, dal punto di vista scientifico anche legato alla corsa eccetera. Quindi uno che si vuole leggere un libro decente sulla corsa magari si deve leggere qualcosa di americano o di inglese o di neozelandese eccetera. Allora io dico, ma perché? E questo mi è sempre è un pallino che mi è rimasto. Ho detto, ma scusami una cosa, quando io leggo non so il libro di, che cavolo ne so, Magnus o che cosa, che mi parla degli studi di Marcora, che ce l'ho qui a Bologna, che ne ho letti, sono 10 anni che li leggo, cioè io dico, ma scusa, ma me lo deve dire lui, porca miseria.
Che poi la è solo una questione di marketing, cioè è solo il fatto, loro lo possono fare perché hanno un audience 100 volte più grosso del nostro, perché se scrivono in inglese lo leggono tutti, e da noi è molto tutto più piccolo. Quindi ancora una volta grande per aver realizzato l'idea in italiano e tutto il resto, e averla portata insomma come servizio pubblico, insomma diciamo aiuto per tutti, e quindi tutto torna all'interno anche della la tua vocazione di tecnico, di allenatore, di persona che deve lasciare qualcosa agli altri. Grazie
a te Riccardo.
Ciao
Riccardo, grazie.
Chi viaggia libero, chi aspetta statico.